Bollicine, la la la, con carini e trani fa divertire, faruttare, mentre Radio Popolare suona fiera, la la la.
Bollicine torna e siamo qui con voi, cari ascoltatrici e ascoltatori. Ciao dottor Carini, ben trovato.
Ciao Francesco, come sempre solito appuntamento della domenica pomeriggio.
Ma non sminuiamoci, solito appuntamento.
No, solito, nel senso che spero che sia un piacevole appuntamento.
Una piacevole abitudine.
Esatto,
allora,
una piacevole abitudine, un po' come il tè.
Esatto, qua sfondi una porta aperta.
Esatto.
Tu sei un fan del tè, no? Tu sei qualche tisanina, se
sì,
non sbaglio.
Esatto, più su quel fronte, ecco.
Ma guarda che stai parlando di tè e tisane, tutto sommato non è un argomento così lontano da quello di cui parliamo oggi.
È vero.
Perché siamo lontani dai ritmi forsennati, da quelle canzoni un po', non so, nonostante sia il periodo del Britpop quello di cui parliamo quest'oggi, quanto di più lontano dal Britpop è il compleanno dei primi due dischi dei Belle & Sebastian, che è la band scozzese che noi amiamo tantissimo, che oggi abbiamo deciso di celebrare in modo monografico a Bollicine.
Sì, anche perché abbiamo saputo che sta per partire una tournée, o forse è già anche partita, che vedrà i Belle & Sebastian in giro per il mondo, e con la particolarità che in realtà in ogni luogo faranno due concerti in due giorni diversi. Prima suoneranno Tiger Mink e poi dopo suoneranno i Fear Feeling Sinister,
che sono appunto i primi due dischi di cui parlavamo. Non siamo soli oggi, e tra poco insieme a noi ci sarà un amico di questa trasmissione in generale di Radio Popolare, giornalista di rumore, ha scritto libri, tra cui anche dei libri proprio sui Belle, un libro sui Belle & Sebastian e la traduzione del libro del frontman Stuart Murdoch, ma ne parleremo tra poco. Carlo Bordone è il nostro intervistato di quest'oggi. Prima però vi proviamo a offrire quelli che secondo noi sono due brani particolarmente belli e interessanti di questa band.
Sì, inizio io. Da Tiger Milk abbiamo scelto questo pezzo che si chiama
Expectations, quindi dal primissimo disco e la seconda traccia. Belle & Sebastian.
Can't afford to please a girl you're always wearing. Oh,
questo è un po' il leitmotiv della puntata di oggi, questo tipo di musica, che poi è quella che ha contraddistinto più o meno per 30 anni la modalità con cui Belen e Sebastian hanno fatto musica, di cui sì, parleremo tra poco.
Già da questo pezzo si notano alcune particolarità, per esempio l'uso dei fiati, fiati. No? Che hanno reso ancora più particolare il suono.
Fiati e anche archi, che si forse non tanto in questo, ma ne sentiremo degli altri, dove si trova tantissimo tastiere, anche i clavicembali, per dire, a volte, questi strumenti un po' datati. Quindi...
C'è un pezzo in Few Afili Sinister dove si sente anche l'armonica, che proprio l'armonica. Non è proprio uno strumento, diciamo, inglese, no?
È vero, è vero. E... Tra l'altro volevo raccontare anche per gli ascoltatori che non la vedono la copertina di Tiger Milk, perché è una copertina dove, visto che Tiger Milk è latte di tigre, c'è una ragazza che allatta una tigre di pezza, una ragazza insomma nuda, con il seno nudo, che allatta una tigre di pezza. Quindi,
sì, come se fosse un bambino.
Come se fosse un bambino, esatto, molto, molto originale.
Mentre nell'altro disco, che invece è tutto rosso,
e come il Fear Feeling Sinister, sì, c'è... Cosa c'è in copertina?
Kafka, il processo di Kafka.
È vero, è vero. Comunque, la seconda traccia che facciamo ascoltare è presa da uno dei tanti EP che costellano la carriera dei Belen e Sebastian. Ne parleremo tra poco nell'intervista con Carlo Bordone, appunto. E prima di cominciare a sentire l'intervista vi proponiamo questa Jonathan David dei primi anni 2000, che è forse una di quelle più... originale dal punto di vista musicale, mi viene da dire. Tanti accordi, tanti cambi di ritmo, cambi di tempo, una canzone un po' da altri tempi da questo punto di vista. Jonathan David. Radio Popolare, come anticipato, è con noi Carlo Bordone, che di tanto in tanto fa capolino nella nostra trasmissione qui a Bollicine, soprattutto perché ne sa molto più di noi di un po' tutto, ma in particolare di alcuni argomenti.
Esatto, esatto.
Ciao Carlo.
Ciao Carlo.
Ciao a voi e un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Beh, Carlo, la materia la conosce perché anche di recente ha tradotto un libro di Stuart Murdoch che si chiama L'impero di nessuno, che in realtà non parla della musica di Stuart Murdoch, ma è in qualche modo più legato alla sua condizione anche di salute, o sbaglio? Io non ho ancora letto il libro.
Sì, sì, ho avuto anche già il piacere di parlarne sulle vostre frequenze. Sì, il libro che esce per Jimenez Edizioni si intitola L'impero di nessuno, come hai detto giustamente tu. È una specie di una sorta di autobiografia, non autobiografia, cioè al 90% parla di lui, ma romanzandolo un po'. È una storia che precede in realtà l'inizio dell'avventura con i Belen Sebastian, ambientata nei primi anni 90, e sostanzialmente parla del suo problema con la sindrome da affaticamento cronico, che è una malattia di cui Stuart Murdoch ha sempre sofferto fin da giovane, e racconta un po' di avventura. A un certo punto parte con un suo amico, anche lui malato di questa con questa sindrome, e vanno negli Stati Uniti, in California, insomma racconta un po' questa storia, che però appunto è antecedente all'inizio dei Belen Sebastian.
E la cosa che ti volevo chiedere è come inizia la storia, perché poi tu tra l'altro tra le cose che hai scritto c'è anche un libercolo, chiamiamo comunque un libro che racconta proprio i primi anni.
Chiamalo pure libercolo, perché quello era un libricino che era uscito credo nel 2004.
Sì, 2004. C'era una... Che si trova ancora, esatto. Comunque, perché l'ho comprato recentemente quel libro, che è molto interessante perché racconta proprio, lo dico per gli ascoltatori, come si sono formati e conosciuti i Belen Sebastian prima poi di diventare famosi un po' a sorpresa. Tu racconti proprio come i primi dischi, anzi il primissimo disco fosse un po' un culto underground, dove passato come si faceva negli anni 90 di mano in mano, cassetta su cassetta con le duplicazioni, esatto. E poi sono diventati un fenomeno di culto invece.
Sì, tra l'altro scusa, mi meraviglia che si trovi ancora quel libricino, io speravo fosse diventato una rarità da qualche migliaio di euro.
Io l'ho trovato sulla famosa piattaforma online, quella dei cattivi, diciamo, okay. Però lì si trova, quindi...
Okay. Ho capito. Sì, sì, parlavi di Tiger Milk.
Tiger
suppongo,
Milk, esattamente.
È l'esordio, diciamo, nominalmente è l'esordio dei Belen Sebastian, il primo disco che misero sul mercato, però ai noi uscì inizialmente con una tiratura di 1000 copie, che soprattutto per gli anni 90 erano niente, non era nulla. Tra l'altro poi si erano messi d'accordo con la casa discografica, per cui in realtà 400 di queste 1000 copie erano poi mandate a giornali, radio, eccetera, e loro per far fuori quelle 600 copie che avevano ci avevano messo tipo un paio d'anni, insomma era sostanzialmente introvabile, ma in qualche modo si scatenò il culto, si innescò il culto per questo disco, questo Tiger Milk, anche perché c'era un DJ del quale non ricordo assolutamente il nome, sulla BBC, che si era impuntato con la canzone che apre il disco, la trasmetteva spesso, che è The State I'm In, la canzone che appunto apre Tiger Milk, la prima canzone in assoluto dei Belen Sebastian, e quindi c'era gente che aveva ascoltato questa canzone ma non sapeva assolutamente dove reperirla. Ricordiamoci, era 1996, internet ce l'avevano in pochi, insomma era abbastanza difficile. I was surprised, I was happy for it in 1975. I was puzzled by a dream, stayed with me all day in 1995. My brother had confessed he was gay, yet took the heat off me for a while. He stood up with a sailor friend, made it known upon my sister's wedding day. Got married in a rush to save a kid from being deported. Now she's in love. Oh, 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 I was so touched, I was moved to kick the crutches from my crippled friend.
I went to confess. When she saw the funny sign, he introduced my child bride to Whiskey and Gin. To Whiskey and Gin.
Creò a un certo punto questo culto, questa specie di setta carbonara che si organizzava dei Tiger Milk Party, dove praticamente tu non portavi roba da bere, come portavi cioè, l'unico che magari era un fortunato possessore del disco, portava il disco e tutti se lo registravano. È una cosa che, ripensandoci oggi, fa anche un po' tenerezza, no? Veramente un mondo scomparso. Però appunto funzionava così. E quindi si creò questo culto sotterraneo per questo disco e in particolare per questa band che aveva anche questo nome così affascinante. In realtà in pochi si ricordavano chi erano i Belen Sebastian originari, che erano i protagonisti, cioè un ragazzino e il suo cane, di una, non mi ricordo neanche se un cartone animato o un telefilm.
Allora,
degli anni 70.
È una novella da cui poi hanno tratto
un romanzo,
che poi è diventato un cartone animato dove c'era anche una sigla
animato, esatto.
Molto appiccicosa, almeno in Italia, andava in onda sulle reti Mediaset, allora Fininvest nei primi anni 80, quindi un po' di anni fa, sì.
Ma mi sembra che ci sia stato anche, diciamo così, la serie TV, mi sembra, forse prima ancora del cartone animato.
Sì, infatti, probabilmente c'erano entrambi, cioè, sia io non ho visto nessuno dei due, ma però probabilmente c'erano prima il telefilm e poi il cartone animato, sì. Però appunto tutto nasce dal romanzo francese
poi,
per ragazzi di Sebastian.
Se uno si prende in mano un po' le copertine, soprattutto un po' tutti i dischi, anche quelli più recenti, ma soprattutto i primi, a me viene in mente una parola per descrivere un po' il look di questi dischi, che poi è anche il look che hanno le canzoni, tutto sommato. Il pastello, cioè sono tutte queste
acquarello,
copertine acquarello con questi sì, ritratti sì. E questi colori strani, magari le foto sovraesposte, foto che virano sul rosso.
Sì. E colori pastellati, anche qui parliamo appunto di un'epoca pre-Instagram, sì. Pre-filtri, no? Ricordano molto in certi casi quelle vecchie Polaroid degli anni 70, 80, no, degli anni 80 no, perché poche cose sono più brutte dei colori delle foto degli anni 80, non so se voi avete.
Mi ricordo che c'era anche...
Invecchiate malissimo.
Ti ricordi che c'era anche il video di Is It Wicked Not To Care, dove c'era Isobel che correva in mezzo a questi colorini... Molto da
sì,
Polaroid
sì, sì.
Anni 70.
Is it wicked not to care when they say that you're mistaken, thinking hopes is not of dreams that aren't there? Is it wicked not to care when you've wasted many hours talking endlessly to anyone that's there? The truth awaits me, but still I hesitate because
skipping tickets, making rhymes. Is that all that you believe in? Wearing rags to make you pretty by design. Rusting armor for effect. It's not fun to watch the rust grow, for it will all be over when you're dead.
Questi video, tu ne hai citato uno, che era quello di Is It Bigger Not to Care, ma poi ce n'erano tanti altri che ricordavano appunto, tu sai, quei formati tipo Super 8, videocamera a mano, ma di quelle appunto antiche, anni 70, un po' traballanti. E poi c'era appunto questa, quello che dicevi già tu prima, questa cromia che contraddistingueva soprattutto all'inizio i primi dischi. Il Tiger Milk era l'album celeste, If You Feeling Sinister quello rosso, poi dopo avrai il verde.
Sì.
E anche tra i fan dei Belle e Sebastian il giallo, poi quello successivo, tra i fan dei Belle e Sebastian, insomma, per tagliare cose si diceva: ma tu hai sentito il giallo, il verde ce l'hai e così via, no?
No, tutto questo un po' in controtendenza rispetto al periodo, no? Perché a me viene in mente 1995 è il momento in cui c'è lo scontro fra Oasis e Blur, 1996 escono i dischi dei Belle e Sebastian, che non c'entravano granché con il Britpop, che in quel momento più o meno era imperante.
No, erano assolutamente, non direi la negazione, perché poi alla fine in qualche modo rientravano un po' anche nello spirito dell'epoca. In fondo il Britpop era caratterizzato per esempio da un notevole ritorno musicalmente agli anni 60, e sicuramente nella musica dei Bene Sebastian c'è tantissimo, no, di quell'influenza, però sì, loro sicuramente non il Britpop è stato anche un fenomeno, soprattutto parlando come dicevi tu prima, del derby tra Oasis e Blur, no? Un fenomeno molto estremamente mediatico. Loro all'inizio, i Bene Sebastian, fanno di tutto per sottrarsi alla un po' al gioco dell'esposizione, della pubblicità, non rilanciano, non rilasciano interviste all'inizio, nessuno sa bene che facce abbiano, appunto qualcuno li confonde con quelli che mettono in copertina, che poi in realtà non sono loro, giravano questi video assurdi di cui parlavamo prima, quindi sì, sembrava una cosa molto molto casalinga, molto indie in realtà, perché poi alla fine utilizziamo sempre questa parola, questo aggettivo indie, ormai in modo, non so, inadeguato, secondo me. Loro lo erano all'inizio, erano davvero, e in qualche modo hanno anche fondato in un certo senso l'estetica, la cosiddetta estetica indie pop. Quindi sì, c'entravano e non c'entravano con i Britpop dell'epoca. Per esempio, un gruppo in al quale avrebbero potuto essere vagamente assimilati erano i Pulp. Ecco, secondo me, tra la figura di Jervis Cocker e quella di Stuart Murdoch, io ho sempre così annusato un po' di somiglianze, anche se poi i Pulp avevano un suono completamente diverso, però anche nei temi delle canzoni, nel modo di rapportarsi con i fan soprattutto, c'era qualcosa di simile.
Ma senti, io invece una cosa che ti volevo chiedere è una somiglianza che, quando ho scoperto che esisteva questo gruppo, ho trovato forse anche troppo evidente. È un gruppo degli anni 60 di americano, se non ricordo male, che sono i Left Banky, che avevano questo baroque rock che secondo me hanno poi portato a piene mani ai Belle Sebastian, no? Tipo She May Call You Up Tonight, per dire, una canzone che ricorda tantissimo quello che hanno fatto loro.
Sì, sì. Assolutamente, Left Bank, tra l'altro, appunto, quelli di Walk Away René, Pretty Ballerina, insomma, è un grandissimo gruppo. Io adoro Left Bank. Avevano sì questa formula un po' barocca, no? Un po' ridondante. Sicuramente Stuart Murdoch è un grande appassionato, un grande amante di Left Bank e di quel genere di, appunto, di orc pop, si dice, pop orchestrale, tipicamente anni 60. Quindi sì, la somiglianza c'è, notevole. Poi ci sono un sacco di altre cose, rimanendo negli anni 60, Simon e Garfunkel, c'è tantissimo Simon e Garfunkel nei primi Belle Sebastian, ci sono i Love.
Ed eccola, questa è She May Call You Up Tonight dei Left Bank. Puntata di Bollicine dedicata ai Belle Sebastian, ai 30 anni dei loro primi dischi, ma proviamo anche a ascoltare qualcosa di più recente, questa canzone del 2024, What Happened to You Son, e poi ritorniamo all'intervista con Carlo Bordone, il giornalista che è grande fan dei Belle Sebastian, che oggi abbiamo intervistato. Sonny, you're a mystery, all your precious words don't mean too much to me. You were on the side of us all, your thoughts aligned with my deep poetry. And you would accompany every weekend walk up and wish all the days of chastity, all the nights of teenage heartbreak. I try not to criticize you, must go the way you're at.
come hai conosciuto i Pelle Sebastian?
Ma allora, guarda, io in quegli anni, cioè 95, 96, 97, dato che stiamo parlando del 96, avevo la fortuna di trasmettere una radio di Torino, che era Radio Flash, che tra l'altro faceva parte
Popolare
del
Network,
certo. Popolare, quindi, esatto, quindi in qualche modo siamo anche colleghi, siamo stati colleghi per un certo periodo, e ricordo che non arrivò Tiger Milk, che era il disco, non arrivò in radio quando uscì, giustamente, essendo appunto una rarità, ma qualcuno, credo fosse il solito eterno Giorgio Valletta, che era come un faro, come sempre, per tutti noi critici musicali, o qualcun altro che era andato in UK durante l'estate, eccetera, si era procurato la cassetta, cioè la cassetta di Tiger Milk. E quindi ce la sdoppiamo tutti, quindi con Hobby, Ben e Sebastian, in modo anche un po' fortunato, lavorando in radio, a Radio Flash. Poi il Fulfilling Sinister in realtà poi ebbe una, che è il secondo disco, ebbe una distribuzione normale, quindi me lo comprai subito, e poi da lì in avanti non li ho mai mollati, sì. Ho praticamente tutti i dischi, ho anche collezionato i singoli, perché poi mi piacevano appunto le copertine.
E poi hanno fatto questo ciclo di EP a cavallo tra fine 90 e primi 2000, che erano meravigliosi, con 3-4 canzoni, sì. Ma tutte che poi non trovavi nei dischi, negli album ufficiali, quindi comunque dovevi comprarli per forza, insomma.
Tra l'altro loro avevano questa una particolarità di Ben e Sebastian, soprattutto in rapporto a quel periodo, ai classici gruppi anche indie inglesi dell'epoca, che quasi tutti esordivano con una sfilza di singoli, no? I Ben & Sebastian hanno esordito con due album, perché non c'erano stati singoli prima Tiger Milk, poi i Fulfilling Sinister, e poi dopo i Fulfilling Sinister nel 97 uscirono tre EP, quelli che stavi citando tu prima, Dog on Wheels, A Century of Fakers, adesso non ricordo, Lazy Line Painter Jane, insomma, che avevano appunto canzoni che poi non sarebbero state riprese poi negli album, sugli album successivi, che sarà una cosa anche molto da Beatles, no? Cioè, i Beatles stessi negli anni 60 facevano questi singoli fantastici, cioè tu pensa cosa sarebbe stato Sgt. Pepper con Penny Lane e Strawberry Fields Forever sopra, invece loro coraggiosamente.
Ed eccolo, uno dei tantissimi singoli che hanno costellato soprattutto la prima parte della carriera dei Ben & Sebastian. Questa è Lazy Line Painter Jane, e loro appunto sono i Ben & Sebastian.
Work in the village of putting the poster up, dreaming of anything, dreaming of the time when you are free from all the trouble you're in. In the mud on your knees, trying hard not to please anyone all the time, being a rebel's fine. You go all the way to being brutal. Have a boy's
ti chiederei anche una, l'abbiamo parlato prima un po' dell'iconografia, del così l'estetica Belle and Sebastian, queste copertine, questa band completamente diversa da quello che era il look dei Blur e gli Oasis, tanto per citare, o i Supergrass, tanto per citare tre band di quel periodo che facevano parte del, un po' della corrente del Britpop. Però secondo me non si può prescindere dalla figura di Stuart Murdoch, del cantante, perché io ho sempre in mente questa cosa, che quando faccio ascoltare delle canzoni come Jonathan David, mi dicono persone che non l'hanno mai sentita: è bellissima, ma cazzo, ma il cantante è stonato.
Sì, tra l'altro Jonathan David, però se ricordo bene è di Steve Jackson,
sì, hai ragione,
e che è il chitarrista, che è un altro nerd spaventoso. Sì, diciamo che non è la parte vocale, non è esattamente il punto di forza di Belle and Sebastian, anche se io poi personalmente poi in realtà ci vado sempre poco, cioè sono nato con il punk, quindi non è che ci vado tanto al fatto che qualcuno sia stonato,
però
o non sappia suonare. Però sì, lo spirito, il carattere e la figura di Stuart Murdoch dominano, no? L'estetica dei Belle and Sebastian. Poi appunto ci sono stati anche a livello di scrittura dei pezzi, ci sono stati contributi nel tempo di Isobel Campbell, di Stevie Jackson, di Stuart David, che era l'altro steward della band che poi lascerà il gruppo due o tre anni dopo gli esordi, di Sarah Martin, eccetera. Però è ovvio che il motore immobile di tutto è Stuart Murdoch.
Secondo te qual è il periodo aureo, è domandona, di Belle and Sebastian?
È questo.
Aspetta, ti chiedo il tuo disco preferito, partiamo da lì magari. È proprio I Four Finis Sisters, sì, per esempio, oppure non so,
The Boy with the Arab Strap.
Forse The Boy with the Arab Strap, credo sia in assoluto il classico, il disco più bello, però mi piacciono anche quelli successivi, per esempio anche il disco del 2004, Dear Catastrophe Waitress, un gran bel disco. Poi hanno avuto tutto un periodo in cui, come dire, non voglio dire che si riciclassero o si ripetessero, però dischi sempre carini, ma non così brillanti. Invece per esempio gli ultimi due, soprattutto l'ultimo di un paio di anni fa, l'ho visto come un ritorno alla forma, quello che non si recupererà più, che non recupereranno più, è quell'ingenuità, quello spirito naif, e diciamolo pure anche quella gioventù degli esordi. All'epoca davvero, in quegli anni lì, tra il 96 e il 98, 99, rappresentavano davvero qualcosa di unico nel panorama pop dell'epoca.
La title track di The Boy with the Arab Strap, l'album di cui abbiamo parlato nell'intervista con Carlo Bordone che state ascoltando, disco del 1998 che segue i due che abbiamo sentito all'inizio. Isolation.
with the Arab's drive. With the boy from the Arab's drive.
Una delle considerazioni che viene da fare ascoltando anche introspettivamente questi dischi e quello che c'era intorno in quel periodo, anche in Italia per esempio, a me non viene in mente niente di vagamente simile, erano veramente forse fuori dal tempo, e da questo punto di vista non so cosa sarebbe oggi uno Stuart Murdoch giovane che volesse proporre le stesse cose, se magari sì, alla fine come era fuori dal tempo ai tempi lo sarebbe anche oggi, non so. Tu cosa pensi?
Non so, è cambiato talmente tutto che non ho la minima idea di come se una storia come quella dei Belen Sebastian oggi potrebbe partire, probabilmente no, forse no, dicevamo prima appunto, parliamo del 96, un mondo ancora sostanzialmente pre-internet, pre-streaming, in cui ancora i dischi fisici avevano una certa importanza, in cui i gruppi comunque... persino gruppi magari senza un contratto riuscivano ad andare in tour e suonare molto dal vivo, cosa che oggi è sempre più difficile, quindi davvero non saprei. Però siccome prima dicevi, non ti venivano in mente esempi simili anche in Italia, te ne cito uno, i miei illustri concittadini, cioè i Perturbazioni, che anche nell'assetto di gruppo, no? Anche loro avevano...
la viola c'era, violoncellista, sì, esatto.
Avevano soprattutto lo spirito, anche era molto bene Sebastian, soprattutto agli inizi, e tra l'altro loro fecero la cover in italiano di un pezzo di Fear Feeling Sinister, che è Get Me Away From Here I'm Dying.
Guarda, però,
portami via di qua sto male.
Posso aggiungere una cosa? In realtà, sì, diciamo, la passione per i Belle Sebastian, stranamente secondo me, si è trasferita negli Stati Uniti. Cioè, mi viene in mente l'etichetta Slumberland, che ha, per esempio, nel suo roster, sì, i gruppi come Umbrellas, che secondo me ricordano tantissimo i Belle Sebastian. Sono un gruppo che ha fatto un paio di dischi negli anni 20, insomma, no? Cioè, i nostri,
sì,
anni.
Sì, 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 sì.
E fra l'altro la cosa mi ha sempre un po', sì, stupito, sì, no? Non so se è successo anche a te, no? Che... così, il fascino di Belle Sebastian si è trasferito praticamente, la Slumberland mi sembra che sia San Francisco, Oakland o qualcosa del genere, quindi completamente,
sì, sì, sì,
lontano, no?
Californiana comunque.
Esatto.
Sì, sì, ci sono queste, ma sai, oggi è totalmente strano che ci sono sacche di fan delle cose più improbabili, no? Perché Mac, che è più giovane oggi, come si dice sempre, no? Vive la musica, anche le epoche storiche sono sullo stesso piano, per cui per un ventenne di oggi probabilmente Belen Sebastian sono contemporanei tanto quanto Kendrick Lamar o Rosalia, no? E quindi diventa magari anche facile ispirarsi a loro, insomma. Mentre invece per esempio in UK un altro gruppo molto simile a Belen Sebastian all'epoca erano i Camera Obscura. Mm-hmm. Anche loro di Glasgow, anche loro, tra l'altro del giro, insomma, erano anche amici, e la loro musica ha sempre ricordato moltissimo quella di Belen Sebastian. Tra l'altro anche loro sono tornati l'anno scorso, due anni fa, con un bel disco anche. Spent a week in a dusty library, waiting for some words to jump in me. We met by a trick of fate, French Navy, my sailor mate.
che noi ti ringraziamo per questa chiacchierata che insomma speriamo che abbia fatto venire voglia ai nostri ascoltatori non solo di ascoltare tutti i dischi di cui abbiamo parlato, ma di approfondire un po' anche altri gruppi limitrofi che abbiamo citato. Però non posso non chiudere, Carlo, con una domanda. Se devi suggerire, secondo te, la canzone di The Bell and Sebastian che un po' incarna il succo, la summa di tutto quello che hanno fatto, quale consiglieresti come primo ascolto a chi non li conosce?
Qua mi è veramente la domanda delle 100 pistole, no? Come si diceva una volta, te ne cito una dai Fiori in Sinistra a questo punto, visto che parlavamo di questi dischi, Like Dylan in the Movies.
Ok, quindi noi ci congediamo da Carlo Bordone, che è stato con noi e ci ha raccontato un po' anche non solo la sua competenza, ma penso tu sia riuscito a trasmettere proprio la tua passione, il tuo amore per i Bell and Sebastian.
Speriamo.
Grazie ancora.
Grazie, Carlo. Ciao.
Grazie a voi. This is kissing man like a long walk home when the music stops. Take a tip from me, took it to the park when you're on your own. It's a long walk home. Well, if they follow you, don't look back. If they follow you, it's not your money that they're after, boy, it's you. Pure, easy listening, settle down on the pillow soft. When they've all gone home, you can concentrate on the ones you love. You can concentrate, hey, now they've gone. But if they follow you, don't look back. Like Dylan in the movie, on your own. If they follow you, it's not your money that they're after, boy, it's you. If we all went back to another time, I will love you over. I will love you over. I will love you. If they follow you, don't look back. Like Dylan in the movies, on your own.
Radio Popolare, questa era Like Dylan in the Movies da If You're Feeling Sinister, che è uno dei due dischi che compiono 30 anni quest'anno, che stiamo celebrando qui in questa puntata di Bollicine.
Il Dylan di cui parla è proprio lui,
è proprio Bob,
Mr. Zimmerman.
Esatto, poi c'è anche un video, adesso non ricordo, The Wrong Girl mi sembra che sia, di Bell and Sebastian, dove c'è Stuart Murdoch vestito da Bob Dylan, se non sbaglio, che all'interno del video.
Ha parlato anche nel testo, prima di dire Like Dylan in the Moon, dice Don't Look Back, citando quel film insomma dedicato a Dylan.
E prima di chiudere la puntata di oggi e mandare l'ultimo brano, vogliamo raccontare come abbiamo conosciuto noi invece i Bell and Sebastian.
Allora, io li ho conosciuti nel periodo degli EP, quindi successivo a...
primi anni 2000, quindi
sì, su, non proprio nel, cioè era già uscito If You Are Feeling Sinister, e mi capitò così girando di notte fra le varie TV di andare su MTV, e in quel periodo c'era una trasmissione che si chiamava Alternative Nation, che mandava spesso dei video di gruppi indie rock, no? E la trasmissione era di questo DJ che poi ho perso un po', di cui poi ho perso le tracce, Toby Ames, che spesso, insomma, mandava della musica interessante. Quindi vidi per la prima volta, per esempio, il video di Dog on the Wheels, no?
Ah, ok, Dog on Wheels.
Sì. Scusa, Dog on Wheels. E mi piacquero perché era effettivamente, come dicevamo prima, questi video un po' sgranati, un po' con la macchina da
Super 8, sì, Super 8, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, decisamente fuori dal tempo. Vabbè, nel mio caso invece mi è arrivato il terzo disco, quindi The Boy with the Arab Strap, che è successivo appunto a quelli di cui abbiamo parlato quest'oggi, prestato da un compagno di classe che mi ha detto: senti che roba buona ti passo. Quindi bravo, classica, la classica modalità. Ma è quello che mi ha passato anche i Pavement, è quello che mi ha passato i Motor Psycho.
E citiamolo, infatti, chi è?
Io saluto il mio amico Luca, oggi stimato Luca, psichiatra, ma ai tempi spacciatore di buona musica.
Adesso ho dimenticato questa musica oppure...
No, continua. Anche okay. Di quando in quando, beh, a parte che ci sentiamo, ci vediamo ancora, ma andiamo anche a concerti insieme. Quindi bene, insomma, assolutamente tengo da conto anche i consigli di oggi, insomma. E chiudiamo la puntata di Bollicine di oggi dedicata appunto ai Belle and Sebastian e un po' al loro mondo collaterale, con una canzone che è stata citata nell'intervista da Carlo Bordone, perché era contenuta in un disco chiamato A Century of Covers, dove nel 2006 vari artisti... Io ce l'ho, e vari artisti avevano coverizzato delle canzoni in italiano dei Belle and Sebastian. Si è sempre pagato i diritti d'autore, penso. Man, di sì.
Sì, dici?
Ma no, non lo so. Non lo so. E c'erano anche di Perturbazione, quindi visto che sono stati citati prima da Carlo, abbiamo deciso di chiudere la puntata di Bollicine oggi proprio con Portami via di qua, sto male, che è il brano che loro hanno scelto di interpretare appunto in quel 2006, una decina d'anni dopo l'uscita, insomma, 9 anni dopo. E inizia proprio con uno degli strumenti simbolo di Perturbazione, che era il violoncello.
Esatto.
E dottor Carino, noi ci chiudiamo qua e ci sentiamo domenica prossima.
Assolutamente, con una nuova trasmissione, una nuova puntata, una nuova scaletta.
Ciao a tutti, alla domenica prossima con Bollicine.
Ciao, buona serata.
Oh, portami via di questo male, niente più musica per me. Forse dovrei buttarmi a scrivere la canzone che non c'è. Sono da sola tanta ora, scorre la mia città dal tram, scorre la lista di chi ce l'ha fatta e non ci siamo noi, con sorrisi finti noi, sulla nuova scena noi, sempre in prima fila.